Atom Radio, la tua radioattività musicale. Atom Radio presenta
una trasmissione di nerda.
Una trasmissione di nerda numero 10. Benvenuti da Simone Guidi ed Emiliano Buttarelli in questo lunedì sera di Atom Radio. Oggi è il 19 novembre e racconteremo nel dettaglio com'era vivere in quella sfavillante epoca in cui le sale giochi la facevano da padrone. Lo faremo con un parere autorevole da parte di un prestigioso ospite che tra poco vi presenteremo, ma soprattutto dedicheremo la nostra attenzione a due docufilm che hanno contribuito a riportare in auge quel fantastico periodo.
Assolutamente sì, cioè noi, come sapete, siamo dei giovani vecchi, siamo cresciuti in quegli ambienti fumosi e al tempo non perfettamente propriamente raccomandabili che erano le sale giochi, il retro dei bar, qualsivoglia locale avesse ammassato uno o più macchinine mangiasoldi con personaggini impixellati, eccetera eccetera. E al tempo era proprio un bel ritrovarsi, però sì, noi lo facciamo perché noi eravamo dei poveretti, Simo, diciamo la verità, andiamo lì per buttare i soldi e passare il tempo divertendosi.
Ah, anche per dare i soldi comunque,
esatto,
a qualcuno, in varie forme.
Però sappiamo che c'era gente, tra cui il nostro ospite, che lo faceva come una sorta di sport,
di agonismo,
un'attività, esatto, agonistica.
Ma lì ci arriveremo tra un attimo, perché prima dobbiamo ovviamente presentare i nostri contatti, dire agli ascoltatori che Atom Radio ci ospita e noi siamo raggiungibili sulla nostra pagina Facebook, sia la nostra propria dei Cugini del Terribile, sia quella della trasmissione, una trasmissione di nerda, disponibile su Facebook e ospitata da Atom Radio.
Esatto.
E adesso, a questo punto, noi dobbiamo introdurre il nostro ospite, ma non prima della sigla. Marco Marabelli!
Sì, ci sono, ciao.
Ciao Marco.
Buonasera.
Ciao Marco.
Scusate la voce, ma io non posso alzarla perché altrimenti sveglio tutto il palazzo.
No, non svegliare nessuno. Ti presenterò io ai nostri ascoltatori. Dirò già che sei un ex redattore di Retro Gaming History, che è un portale di retro gamer, che sei un feroce giocatore di laser game, nonché anche un tecnico esperto, perché insomma.
Ma non è vero,
ma sì.
No,
e sei comunque uno che bazzica sempre l'ambiente dell'emulazione, visto che so che quelli di Retro Gaming Bergamo. Ah no, il retro gaming, gli Avengers, i retro, come si chiamano? Aiutami.
I Mami Retro Avengers,
i,
sì.
Mami Retro Avengers ti hanno eletto come padrino spirituale.
No, per niente, no, perché anzi, assolutamente, no, io sono in confronto loro sono una caccola pelosa, dai.
No, diciamo pelosa.
Vabbè, però ricordiamo che sei stato anche nello staff organizzativo di quell'eventone famigerato e fantasmagorico che fu quelli che i videogiochi, quelle due edizioni storiche.
Sì,
tre edizioni.
Ah,
tre edizioni.
Tre edizioni.
Purtroppo sì, perché era come entrare in una sala giochi dell'epoca con tutti quei bei giochini o tra originali, diciamo il 99% erano originali, poi c'erano tutte le mame machine che comunque facevano il loro dovere. E purtroppo per una questione di
organizzativa,
logistica,
chiamiamola così,
esatto, non approfondiamo, non tocchiamo dove il dente duole,
però c'è sempre un però, vedi, c'è una buona anima che sta tentando di organizzare una cosa simile sempre nei pressi di quel di Vicenza, che si terrà più o meno verso metà dicembre. Io lo anticipo, poi metteremo pubblicità a destra manca, quindi si
Simone,
tratterà di...
Simone già c'ha il biglietto.
Sì, oh, io c'ho il biglietto.
È già staccato, guarda. C'hai anche il pezzo di dito della maschera.
Ascoltatori di Atom Radio, voi dovete sapere che io posso fregiarmi di aver partecipato, diciamo, ai principali eventi retro cosi intercorsi ultimamente, cioè il Brusaporto, il Vico Retro e ovviamente
questo perché non c'è una vita.
E poi ovviamente a novembre, il 25, ci sarà Firenze Vintage Beat qui in loco.
Lui a dicembre ancora non ci avrà una vita.
Sarò lì. Comunque tutte queste cose sono opportunamente documentate sul mio blog personale, che è Chi non corre perduto, che ogni evento ha il suo bel articolino per giustificarne l'esistenza.
Ricordiamo che delle edizioni passate, almeno di un paio delle tre edizioni passate di quelli di videogiochi, i Cugini del Terribile nella persona del qui presente Simone sono stati anche inviati speciali e diciamo press agency,
qualcosa di PR sponsor,
vi invitiamo a recuperare le puntate su Spreaker.
Nell'edizione del 2016 hai assistito anche a quella famosa video chattata tra un campione mondiale che ha giocato per due giorni di seguito a un giochino particolare,
che anche questo dopo ne parliamo,
esatto.
Ma praticamente oggi per far chiarezza ai nostri ascoltatori che ci vedono così presi in questo turbine di emozioni, di ricordi, eccetera, eccetera, parleremo di che cosa significava essere un videogiocatore arcade negli anni 80.
Cosa era vivere in quel periodo, impostare la propria vita facendola ruotare intorno a un punto che era la sala giochi, che era anche un centro sociale dove si svolgevano tutte le principali attività quotidiane, e c'erano anche i campioni che al pari degli atleti venivano adorati e seguiti.
Beh, diciamo che innanzitutto la parola centri sociali mi fa un attimino abbrividire, però dai, te la posso passare.
No, cioè, era un centro di società, diciamo.
Diciamo che era un, chiamiamolo, punto di ritrovo, dai.
Punto di ritrovo.
Cioè, se tu lo analizzi dall'esterno, il punto di ritrovo cosa aveva? Motorini, innanzitutto, quelli che al giorno d'oggi non ci sono più, i classici tuboni, quelli che facevano fumo della Madonna, tutti elaborati, quello originale non veniva accettato. E all'interno della sala giochi la gente era... Non è che erano tutti uguali.
Marco, però ti fermo, ne parliamo successivamente. Ora lanciamo un pezzo dei C2C, Down to Road, e ne parliamo dopo. Trasmissione di Nerda su Atom Radio, siamo tornati in mezzo a voi, signori ascoltatori, sempre parlando dello stile di vita ai tempi degli arcade, perché c'è stato un tempo, signori miei, che essere campioni a un videogioco aveva un peso, aveva un significato ben preciso, quasi come se fossimo campioni a una disciplina sportiva.
Sì, c'erano organizzazioni che addirittura si prefiggevano di equiparare l'attività videoludica, soprattutto quella da bar, arcade, la sala giochi, a una disciplina sportiva con tanto di norme, federazioni, arbitri, regolamenti internazionali, classifiche e quant'altro, e molte di queste organizzazioni sono anche sopravvissute al giorno d'oggi. Cioè, sì, basta citare la famigerata o famosa, per dirsi voglia, Twin Galaxies, che praticamente è l'autorità di riferimento, addirittura riconosciuta dal Guinness dei primati come autorità certificante i record in ambito videogiochi.
Sì, perché quel periodo storico degli anni 80 gli arcade diventarono di gran moda, diventarono parte della vita di tutti i giorni, e di questo periodo ve ne potrebbe parlare molto molto più approfonditamente il nostro ospite.
Guarda, innanzitutto la precisazione su Twin Galaxies la farò dopo, però in quegli anni sì, il videogioco era in pratica parte della vita, non tanto perché era una cosa che si doveva fare, ma perché te la propinavano a destra e a manca nelle pubblicità.
In fondo era la moda del momento, quindi videogiocare era figo.
Non saprei dirti se figo o no, però sinceramente ti dico che tutti quelli che videogiocavano, forse troppo, venivano un attimino etichettati come dei, appunto, nerd, come la trasmissione che stiamo facendo adesso comunque, ma il sunto della situazione era che a chi piaceva giocare, giocava e se ne fregava di quello che dicevano gli altri. Molto spesso chi non era eccessivamente sfigato, chiamiamole così, dai, utilizzava la sala giochi come un centro di ritrovo, quindi per incontrarsi con amici, amiche poche perché non ne giravano tantissime in sala giochi, meglio fuori, e dulcis in fundo, logicamente, chi andava lì per giocare giocava e spendeva n soldi dipendentemente dalle proprie capacità, e come hai detto tu prima, esistevano anche i campioni, li riconoscevi subito perché erano quelli che distruggevano fisicamente il gioco, cioè per loro il game over non esisteva se non quando lo dicevano loro. Quindi vuoi perché era ora di andare a scuola, era ora di andare in università, era ora di andare a casa, era ora di andare in bagno, loro non smettevano, il gioco andava avanti, loro vincevano vite su vite.
Perdonami
perché,
Marco,
sì.
Faccio una piccola precisazione magari per sì. I nostri ascoltatori un po' più avvezzi ai videogiochi moderni. Al tempo, soprattutto nei primi anni 80, il videogioco era endless, cioè non finiva mai, finiva quando il giocatore veniva sconfitto, poteva proseguire per tempo indeterminato. Cioè
I giochi di cui sto parlando io sono proprio riferito tutto il discorso ai giochi della quella che si chiama la Golden Age o Golden Era, quindi
quelli che erano easy to learn and hard to master.
Esatto,
giusto?
Easy to learn nel senso che tu inserivi il gettone e anche senza leggere un manuale di 84 pagine
capivi subito quello che dovevi fare,
dovevi capire per forza perché non c'era altra via di scampo. Comunque tutti questi giochi, parliamo dei classici o comunque quelli che sono chiamati classici al giorno d'oggi, quindi ti faccio qualche nome: Space Invaders, Pac-Man, Defender, Tempest, Asteroids,
Donkey Kong.
E Donkey Kong non l'ho nominato, comunque vabbè, ok, c'è anche quello, però attenzione, non è propriamente un endless, perché esiste quasi tutti i giochi che avevano un contatore di livelli piuttosto che di vite, esisteva un punto per cui in cui il computer andava in casino, chiamiamolo così.
Quello è un problema,
il kill screen.
Perché è come se si saturasse, diciamo, esatto, la macchina.
Esatto, esatto. Tu figurati che il kill screen di Pac-Man riempiva metà schermo di caratteri e era verosimilmente impossibile procedere, se non che alcuni hanno provato e hanno stilato dei...
Ci sono riusciti.
Sì, è una roba devastante. Comunque, diciamo che erano endless, nel senso che se eri bravo e sconfiggevi il gioco era quello. E tu dici, quel gioco lì io lo finisco. No, non esiste, non potevi finirlo perché non c'è una fine. Potevi stare in un tempo, due giorni, come ha fatto il buon...
Enrico Zanetti,
esatto, il buon intervistato di questa trasmissione, che ha fatto un bel 48 ore, credo, 42, non mi ricordo, per totalizzare 1 miliardo al giochino del serpentone, il Miller. Dunque, che dire.
Senti, però ti devo chiedere una cosa, sì, più che altro, Marco. Sì. Abbiamo vissuto questa fase espansiva dei giochi arcade negli anni 80, poi le sale giochi sono morte negli anni 90 e si erano quasi perse nella memoria collettiva. Poi c'è stata una rivalutazione di tutto ciò che apparteneva alla cultura arcade a partire dal 2000 in avanti. Infatti sono proliferati un sacco di documentari e di docufilm film che hanno riportato quasi di moda il fatto di essere un giocatore arcade, giusto?
Quanti anni hai tu? 45, 40,
46.
Ok, siamo un 46. Po' tutti, io 48, eccetera, siamo un po' tutti sui 50 più o meno. Tu togli giusto giusto una ventina d'anni, riesci ad arrivare nel momento in cui, che ne so, raggiungi la pace dei sensi, ti sposi, oppure, vabbè, comincia a guardare su internet e cominciano a ritornarti le passioni. E non è un caso questo. Praticamente in quel periodo, oltre all'esplosione delle varie ADSL, quindi la connessione veloce, eccetera, eccetera, c'è stato proprio questo aumentare di interesse verso un hobby che non è che si era perso, che era lì latente, aspettava solamente che qualcuno andasse a riprenderselo. Quindi anch'io ho cominciato appena prima del 2000 a reinteressarmi con il MAME, con l'emulazione, così. E allora, dato che comunque abbiamo nominato Twin Galaxies e hai nominato questi docufilm sono stati proprio girati e patrocinati da Twin Galaxies stesso, quindi nominiamo Chasing Ghosts, che è un docufilm sulla storia del gioco arcade dei primi anni 80 e nella fattispecie quindi dei dominatori di Pac-Man, dominatori come ho inteso io prima, quindi quelli, le persone che riuscivano a sconfiggerlo il gioco. Poi c'è il The King of Kong, non cambia molto, cambia solo il gioco, a posto di Pac-Man c'è Donkey Kong, e l'ultimo è Man vs. Snake, che parla di Nibbler, in cui è un po' fatto peggio secondo me Man vs. Snake, perché
sì, è un po' più debole, è un po'
no,
più debole, altro
perché
diciamo,
è la trama che non prescinde un attimino da quello che è la storia del videogioco, che peraltro è stata già affrontata già due volte, quindi era una cosa inutile secondo me. Comunque non è fatto male, è molto bello perché comunque comprende anche un pezzettino di storia della nostra Italia, un pezzettino di storia dei videogiochi portato nella nostra Italia. E questi docufilm sono stati patrocinati da Twin Galaxies, che si era già nei primi anni 80, diciamo, autoproclamata come centro mondiale,
autorità, non c'è autorità centro mondiale riconosciuta,
sì, unica autorità mondiale,
è un po' insomma un'americanata, io direi proprio questo. Non che, per amor del cielo, i campioni ci sono ancora, però Walter Day, che è il capo di Twin Galaxies, se non altro ha ricercato per diversi mesi in diverse sale giochi, però chiaramente americane, fregandosene chiaramente di quello che c'era in giro per il mondo. Logico, non poteva andare in Germania piuttosto che in Inghilterra, poteva spaziare in tutto il mondo per cercare i campioni, lui ha cercato gli americani. E
ma poi anche perché a quei tempi, Marco, senza l'internet come facevi?
Non potevi, infatti
per questo bisogna anche rendergli merito di quello che affronteremo poi nella parte relativa al film di Man vs. Snake, diciamo che a posteriori ha recuperato i meriti di Enrico Zanetti in funzione della documentazione cartacea dell'epoca. Comunque questo lo affrontiamo
infatti questo è stato, diciamo, non tanto un giro di boa. Però fino a quando c'è stato Walter Day a capo di Twin Galaxies, l'internet non era ben lungi a venire, cioè era già una realtà da tanto tempo. Nonostante ciò, io ho comunque anche i miei motivi per dirlo. Twin Galaxies ha continuato comunque a eleggere come i migliori, comunque solo ed esclusivamente giocatori americani, fregandosene, te ne dico una, i giapponesi ad esempio. Non se ne sa nulla dei giapponesi, perché innanzitutto perché la stampa giapponese era un attimino indecifrabile,
difficile da comprendere,
e quindi lui, diciamo, che si è limitato, per amor del cielo, limitato a una parolona, cioè ha fatto un lavoro veramente che dire encomiabile dir poco.
E te, Emiliano, volevi dire?
No, volevo semplicemente fare questo tipo di considerazione, cioè il fatto che questi docufilm che vengono adesso recuperati sfruttano un po' l'onda lunga di questo ritorno di moda, di auge di tutto quello che è retro, soprattutto il retro gaming, eccetera, eccetera. Noi qua ne parliamo spesso, no? Però il discorso che ritorna alla sala giochi come protagonista, perché parliamo dei docufilm e dell'arcade, non tanto dei computer o delle console, sì, principalmente, sì. Perché la sala giochi che era stata soppiantata in quei periodi, fine anni 90, primi anni 2000. Perché? Perché le console e i computer da casa riuscivano a equiparare l'esperienza arcade. Tu prima andavi a giocare al bar perché quello che ti dava la macchina del bar non te lo poteva dare la console di casa. Adesso sì, cioè adesso negli anni 2000 sì.
Ma e anche quindi prima, che succede?
Sì, sì, però, però diciamo, quindi tu smetti di andare a giocare al bar perché tanto ce l'hai a casa. Che succede in questi ultimi anni? Che invece la sala giochi riesce a darti un'emozione che il computer non ti riesce più a dare, perché il ritorno di queste macchine datate ti fa giocare, ovviamente la componente emozionale è fortissima, però giocare con una macchina reale non è lo stesso che ti dà un emulatore, per quanto il gioco possa essere lo stesso, però la fisicità che ti trasmette non è lo stesso. E quindi adesso sì che paradossalmente più la tecnologia è datata, è retro, e più la sala giochi è insostituibile rispetto all'emulazione o al computer da casa. E questo si fanno i docufilm su questo argomento.
E dopo il pezzo musicale andremo a parlare infatti di King of Kong, A Fistful of Quarter. Switch on the sky and the stars glow for you. Go see the world, cause it's all so brand new. Don't close your eyes, cause your future's ready to shine. It's just a matter of time. Atom Radio, eccoci qua. Tornati da voi sulle frequenze alla trasmissione di Nerda Acpicchia. Siamo sempre qua Marco Marabelli, Emiliano Buttarelli, scusate la rima non voluta, e Simone Guidi. Adesso andiamo
Simone Guidarelli
andremo a parlare di uno di questi docufilm, di queste produzioni che appunto durante gli anni 2000 sono cominciate a fioccare e a riportare di moda il lifestyle arcade, ed è una delle più famose, un documentario che ha riscosso molto successo, è uscito nel 2007 e si intitola King of Kong, A Fistful of Quarter, e si incentra tutto tra la guerra per aggiudicarsi ovviamente il titolo mondiale tra due personaggi, Stevie Wiebe e Billy Mitchell, cioè i due principali giocatori e campioni di Donkey Kong. Ma di questo sono sicuro che Marco Marabelli saprà dirvi molto di più del sottoscritto.
Innanzitutto, se avete in mente il film Pixel, scordatevi i protagonisti, perché non sono esattamente come gli originali. La storia che narra The King of Kong non è solo una battaglietta, diciamo una guerriglietta tra due persone, ma ci sono implicati molti altri esponenti che sono tutti, fanno capo comunque tutti a Twin Galaxies. Allora, in pratica c'è questo, diciamo, Billy Mitchell, che è già stato campione mondiale di Pac-Man e gli hanno consegnato addirittura una targa con
Video Game Player of the Century, il videogiocatore,
esatto,
del secolo.
Esatto, allora, spezziamo una lancia a favore di Billy Mitchell, è veramente forte a giocare in tutti i giochi della Golden Era, quindi spicca in Pac-Man, spicca in Donkey Kong.
Ha iniziato con Centipede lui, con Centipede ha iniziato.
Con Centipede, esatto, con la trackball, e ha conquistato la fama con il record di Pac-Man, ha acquisito, credo che sia il top score, quindi che più di così non riesce a fare prima di arrivare al 250esimo schermo, dopodiché il gioco va in crash.
Sì, ha fatto,
diciamo,
il perfect game, il primo, esatto, a fare il perfect game Pac-Man.
3 milioni e qualcosa. E invece a Donkey Kong aveva stabilito un record che poi è stato battuto con una testimonianza videoregistrata. Allora, in pratica, lui si è rimesso a giocare, ha giocato per N ore, ha cercato di battere il record, ce l'ha fatta, e dopo essersela fatta accreditare questa partitona, è rimasta per un bel po' come top score, fino a che al cambio di guardia di Twin Galaxies da Walter Day al tizio che c'è attuale, un qualcuno è andato ad analizzare il video della partita di Billy Mitchell.
Sì, sì, ma aspetta Marco, là qui a questo punto bisogna anche dire che Billy Mitchell era già dentro Twin Galaxies un punto di riferimento.
Dovremmo un attimino mettere
un giudice.
Dovremmo un attimino mettere in situazione i nostri ascoltatori che magari non hanno visto il film. Cioè, certo. Facendo un breve riassunto e poi così Marco gli lasciamo l'onere e l'onore del commento di tutto ciò che ci gira intorno. Il film si basa semplicemente sulla descrizione di questa generazione di grandi campioni statunitensi, come aveva detto prima Marco, generalmente statunitensi di questi videogiochi alla Golden Era, e si centra sulla figura di Billy Mitchell, che appunto è un pluricampione perché gioca e vince a tantissimi videogiochi. Uno di questi di cui detiene il record è Donkey Kong, gioco famosissimo, di cui stabilisce il record, che rimane inalterato e imbattuto durante più di
N anni.
Un giorno un ragazzo, il classico padre di famiglia normale, vicino di casa, della porta accanto,
esatto,
il contadino che vive sul pianeta del bordo esterno
di Redmond, Washington, chiamato appunto rispondente al nome di Steve Wiebe, si mette in testa di battere quel record. Ci riesce facendo una registrazione video a VHS per certificare la sua prestazione, stabilendo un punteggio di oltre 1 milione di punti. Manda questo video che viene inizialmente contestato da Twin Galaxy.
Viene contestato, esatto, perché dicevano che girava su una scheda che non era
stata manomessa. Esatto. E praticamente mandano degli investigatori per certificare questa cosa. Il conflitto di interessi dov'è? È sul fatto che Billy Mitchell, in funzione, in virtù della sua
autorità,
del suo nome, il suo prestigio,
prestigio,
forma parte della stessa commissione giudicante di Twin Galaxy, e lui quindi ha un potere molto forte nell'ambito della cosa, e blocca tutte i tentativi di Wiebe.
Il contrasto è proprio lì, che lui deve giudicare se quest'altra persona lo ha battuto. Cioè, non torna al discorso. Infatti io ho dedicato un articolo sempre su Chi non corre perduto e l'ho intitolato La Juventus contro Stevie Wiebe, perché a un certo punto sembrava proprio che Twin Galaxies fosse succube di Billy Mitchell.
Ma anche perché c'era un problema, che mentre Billy Mitchell era assunto agli onori della cronaca nel periodo d'oro della Arcade Era, era diventato la gallina delle uova d'oro dello stesso Twin Galaxy, e il fatto di venire meno questa sua autorevolezza sarebbe stato un deterioramento delle capacità di Twin Galaxy di sfruttare quel personaggio, che ormai era un nome da milioni di dollari.
Il simbolo, sì.
C'è stato un po' di battibecco, diciamolo, dai. Non sono cose, comunque, per farla breve, Mitchell si era impuntato contro un giocatore che era etichettato come col nome di Mr. Awesome, era un coso enorme, muscolosissimo, che faceva anche delle pipistrelle così, con attaccate delle donne seminude con due tettoni enormi, eccetera, eccetera.
Personaggio un po' discutibile.
Che era quello che gli aveva fornito a Wiebe la scheda dei Donkey
Bravissimo.
Kong.
Bravissimo, esatto. Però, dato che Mitchell aveva contestato, e mi sembra anche che poi
il record di Missile Command.
Esatto, perché lui, misteroso, era bravo a Missile Command, esatto. Infatti nel video si vede lui che gioca. Però, in sostanza, c'è stata una sorta di mafiosità, diciamo. Però, in effetti, Mitchell era tenuto, diciamo, sul palmo della mano da Walter Day stesso. Walter Day era il capo, proprio il fondatore della società, dell'associazione, e anche della sala giochi che poi è chiusa. Ma quello che è interessante capire è che sul fattore Billy Mitchell, Steve Wiebe, che non erano proprio nemici loro, voglio dire, si sentivano, non dico spesso come noi praticamente, però tutto il giro in giro che c'è stato con questo cavolo di Donkey Kong è successo perché il fondatore di Twin Galaxy, Walter Day, ha lasciato la società, diciamo, di Twin Galaxy, che poi fondamentalmente era proprio una società. Il sito è andato giù per penso N anni, non ricordo più, dopodiché è stato riaperto sotto, sempre con il nome di Twin Galaxy, però con un altro capo. E allora cambio della guardia, molte cose che non sono state viste prima sono state viste dopo, hanno analizzato delle partite, hanno analizzato e hanno scoperto che alcuni hanno giocato su board manomesse, alcuni hanno giocato addirittura su emulatori, perché si vede, e Mitchell è proprio uno di queste, cioè di queste persone che ha giocato con l'emulatore e questa stessa partita era stata accreditata come record mondiale.
Ma è anche indicativo il fatto che certe cose che venivano criticate e rinfacciate a gente come Weeby, cioè
che erano il mister nessuno,
sì,
che
esatto, perché perché non faceva parte del GODA, dell'inner circle degli arcade champions, eccetera,
figurati,
eccetera.
Figurati, è successo con degli americani, è successo con degli americani, e figurati se non doveva succedere anche con degli italiani.
Ma infatti,
io
adesso
ne so qualcosa.
Infatti adesso poi ne parliamo sul discorso di Nibbler, però bisogna anche dare atto, e poi anche sul tema di Nibbler questo verrà alla luce, che alla fin fine diciamo che la corda più la tiri a un certo punto si spezza, perché è vero che Mitchell appunto era la gallina delle uova d'oro, questo intoccabile, perché era questo personaggio che veniva inviato a talk show, eccetera, eccetera, il cui nome era una marca di successo, e quindi Twin Galaxies aveva tutto l'interesse a preservarlo. Però a un certo punto, quando le cose erano diventate insostenibili, hanno dovuto ammettere i propri errori, e lo stesso Walter Day ha riabilitato il nome di Weeby, ha dato credito alle sue capacità, e poi i record di Weeby sono stati certificati e sono stati anche che derubrica di quelli fraudolenti ottenuti
di Billy Mitchell.
Da Mitchell.
Certo, però è stata dura,
è stata molto
dura.
Io dico ingiustamente, perché come ve l'ho detto prima e ve lo ripeto ancora, io non ho conosciuto di persona, anche perché sto a milioni di chilometri di distanza, e ho parlato con Steve Sanders, che è un altro ex giocatore del ex Twin Galaxy, eccetera, eccetera, e a quanto pare Billy Mitchell, anche secondo lui, è stato spinto un attimino da Walter Day, ma a parte che si capisce, quindi non è tutta farina del suo sacco, e secondo me, e anche secondo lui, questa estromissione a Donkey Kong è giusta, perché lui ha giocato con un emulatore, attenzione, non certificato, perché non è detto che fare un record mondiale con un emulatore non sia certificabile, bisogna utilizzare certe cose.
Il Wolf Mame.
Esatto. E, secondo molti, questa partita lui l'ha giocata su direttiva proprio di Walter Day. Ho lanciato una lancia devastante.
Adesso chiudiamo un attimo questa parentesi, prepariamoci per la parte successiva della trasmissione, che arriverà dopo il pezzo musicale in ingresso. Ma prima vi voglio lasciare con una chicca cinematografica. Mi sono reso conto che il regista di King of Kong è tale Seth Gordon. Il documentario è andato bene, gli ha dato fama, popolarità, tant'è che è lui quello che l'altro anno ha diretto The Rock nel film di Rampage, ragazzi.
Bellissimo.
Film di Baywatch ha fatto Baywatch con The Rock.
Mamma mia.
Forse era meglio Rampage. E su questo lanciamo il pezzo musicale.
Atom Radio, eccoci tornati su una trasmissione di Nerda. Dopo aver parlato molto approfonditamente di King of Kong, documentario del 2007, passiamo al suo diretto successore per quanto riguarda la popolarità, Man vs. Snake, un documentario del 2015 che ha avuto vasta eco, anche perché ha ridato prestigio e spolvero ad un recordman nostrano, Enrico Zanetti, che era stato ingiustamente privato del suo primato in virtù di cose che poi magari approfondiremo successivamente. È un bel documentario, godibile da vedere, ha un po' una telaiatura tipo Rocky, Rocky 6, infatti anche lì ho scritto un altro pezzo intitolato Perché Man vs. Snake è uguale a Rocky 6. E effettivamente ho trovato dei parallelismi molto molto simili. Però in questa occasione ho avuto l'opportunità di acquistare un DVD originale firmato da Tim McVeigh a quelli che i videogiochi 2017. evento epocale e cosmico di cui avevamo già parlato e di cui ora Marco Marabelli vi spiegherà i dettagli.
Devo spiegarti i dettagli di tutta la manifestazione, oddio, non basta.
No, di Man allora, vs. Nate, di
innanzitutto,
di
sì, no, ho capito. Il buon Enrico Zanetti era riuscito a totalizzare 1 miliardo di punti a Nibbler circa nel 1980. 84-85, quindi 84, perfetto. E sia la stampa che un'emittente televisione, mi sembra che era Antenna 3, avevano ripreso delle parti salienti del gioco. E quando ha finito di giocare, poi manco era stanco, quasi un po' di male ai piedi, un po' di male alle mani. Fatto sta comunque che
ma giocò anche per 2 giorni di fila, eh?
2 giorni, sì. Perché 1 miliardo di punti a Nibbler corrispondono a circa 2 giorni di gioco, quindi insomma non è proprio una passeggiata. Però dato che comunque lui giocava su una macchina che non era l'originale, ricordiamo che Twin Galaxies teneva conto dei record solo se erano giocati su macchina originale. Già se le giocavi su macchine bootleg cambiava magari qualcosina, il gioco era più veloce, il gioco era più lento, non si sa, e cercava di estromettere questi punteggi.
E inoltre poi si trattava di un punteggio di cui non avevano riscontro diretto, perché appunto veniva dall'estero, non erano,
esatto,
stati
sempre
presenti
per
loro,
le situazioni che abbiamo detto
in Italia, pizza, mandolino, mafia, figurati,
per sentito dire, eccetera,
fino a che nel 2000-2005 così il detentore del record mondiale di Nibbler ha voluto comunque cercare di battere il record non certificato di Enrico Zanetti, e dopo vari tentativi eccetera eccetera insomma ce l'ha fatta a batterlo questo cavolo di record, ed è stato accreditato ufficialmente da Twin Galaxies, però sempre con il cambio di guardia
della gestione
Twin Galaxies si è ripreso in mano un po' quello che era anche la situazione Enrico Zanetti. Facendola breve, a un certo punto Enrico Zanetti è stato contattato per poter essere insignito del record, detentore del record dal 1984. Esatto, sì,
sì. Dice in funzione della documentazione apportata gli venne riconosciuto il record a posteriori per quel periodo di tempo in cui
Tim McVeigh pensava, esatto, di essere lui il detentore.
Esatto.
Durante quelli che videogiochi c'è stato un interessantissimo collegamento via Skype tra Enrico Zanetti da una parte qui da noi e Tim McVeigh laggiù a Twin Galaxy, si sono, sì, parlati, è stato un momento anche emozionante, penso.
Quello che mi ha fatto piacere è innanzitutto aver conosciuto di persona Enrico Zanetti, perché di lui allora si sapeva solo tramite la classica, la nostra unica Bibbia, la rivista videogiochi della Jackson.
Gran persona, Enrico, gran persona.
Gran persona.
Sì, ma lo dimostra anche nel film, quando gli dicono: ma a te non ti interessa del riconoscimento? Cioè, io il record ho fatto, poi se lo riconosce bene, noi sto bene così. Cioè, una persona, sì, semplicissima, sì, squisita.
No, ma guarda, io ci ho anche mangiato insieme con lui quando eravamo laggiù, e è esattamente quello che ti fa vedere il film, non c'è montato, cioè,
esatto,
lui è proprio così,
esatto,
cioè ora è andato,
sì, sì,
oltre lui, capisci? È una roba che appartiene a 20 anni fa. Lui ora si era dato al kickboxing, ti dissi, Emiliano,
no,
era,
sì,
in una forma.
Si era dato, nel senso che lui attualmente insegna arti marziali in quelli,
esatto,
mi sembra abita per Lodi, mi pare, sì.
Non lo fa più a livello agonistico, però
non lo fa più a livello agonistico, però è riuscito a raggiungere un traguardo non indifferente, mi sembra che abbia preso un secondo posto in un campionato anche di recente, tipo 5-10 anni fa. Ma quello che più conta è l'Enrico Zanetti come uomo normale che a un certo punto della sua vita cambia, non so se mi sono,
sì,
spiegato,
sì, sì, sì. E noi abbiamo la fortuna anche di avere una testimonianza audio di Enrico Zanetti, perché è stato intervistato dal sottoscritto e ha rilasciato tutte queste interessanti dichiarazioni. Eccomi qua, Simone dei Cugini del Terribile da Pastrengo, quelli che videogiochi. Sono qui con Enrico Zanetti, il detentore del record mondiale, almeno per un certo periodo di tempo, di Nibbler.
27 anni. 27 anni di record mondiale di Nibbler, non riconosciuto, ma solo riconosciuto ultimamente nel 2011. Ci puoi dire brevemente la tua storia, com'è andata il riconoscimento di questo record e quant'altro?
Ma io circa 5 anni fa sono stato contattato da un regista che mi ha espresso la sua intenzione di realizzare un film sul Nibbler, sulla storia del Nibbler, e mi ha detto che gli risultava che io avessi fatto questo miliardo e quindi voleva venire a intervistarmi e capire un po' questa storia. Quindi quando venne a intervistarmi era più o meno il 2009, gli ho mostrato gli articoli del giornale che avevo conservato, purtroppo le foto non le avevo più perché le avevo spedite alla rivista Videogiochi e non le ho più recuperate, e niente, da lì è cominciata un po' tutta la storia ed è stato portato alla luce tutta la documentazione grazie anche alle riviste di retro gaming eccetera, e sono stati in grado di poi di riconoscere ufficialmente il record nel 2011.
Questa cosa quando è accaduta temporalmente?
Il record quando l'ho fatto era l'84, era agosto dell'84, avevo 15 anni e mi ero messo d'accordo col proprietario del bar per andare a giocare il lunedì, che era chiuso, poter giocare tranquillamente perché volevo battere il record italiano che era di 500 milioni di un certo Massimo Di Maggio. Allora pensavo che circa in 20 ore avrei dovuto farcela. Poi sono andato avanti, ero bello fresco, non ero affaticato, ho giocato fino alla mattina. Poi la mattina uguale, e quindi sono andato avanti fino alla mezzanotte e mezzo, ho superato il miliardo e dopo i miei fratelli mi hanno strappato dal gioco perché non avevo neanche detto a casa che sarei andato a fare questo record e non mi vedevano da 2 giorni, quindi ho dovuto mollare lì la partita con 38 vite ancora attive.
Cosa poteva essere, cosa? E il suo record non è stato riconosciuto soltanto negli ultimi anni, appunto in virtù di questo regista che ha messo innescato un meccanismo. Però adesso il record non è più né tuo né di Tim McVay,
è di qualcun altro, veramente non lo so perché non seguo poi tutta l'evoluzione della storia. So che è stato battuto almeno 2 o 3 volte e poi basta, insomma non è che ci guardo così spesso.
E dimmi un po', ho visto, avete appena terminato il collegamento Skype proprio con Tim McVay, che da Twin Galaxy vi stavate scambiando delle opinioni, penso anche a riguardo. Come ti è sembrato? Che sensazione ti ha dato parlare con lui?
Ma sì, è piacevole, perché comunque lui è stato quello che ha iniziato un po' tutta la storia. È stato il primo a realizzare 1 miliardo di punti ad un videogame e quindi è stato doveroso riconoscergli questo merito. E tutto questo poi ha innescato una sfida a livello globale. Cioè tantissimi ragazzi come me hanno desiderato di imitarlo o di superarlo, e quindi è nata tutta la storia del Nibbler.
Un'ultima cosa, Enrico, ma secondo te come mai il collegamento da Madrid con Emiliano Buttarelli è saltato?
Ma è una cosa strana, mi aveva promesso che si sarebbe collegato, ma probabilmente non gliene frega proprio un cazzo di questa roba qua.
Però l'ho visto anche ormai, deve aver raggiunto un livello talmente alto di popolarità che noi per lui non contiamo più.
Non contiamo più niente, sì.
È un vero peccato, perché ognuno si dovrebbe ricordare le proprie origini. Chiudo il collegamento qui. Cugini del Terribile, Pastrengo.
Atom Radio è una trasmissione di Nerda. Vi abbiamo condotto stasera in questa lunga carrellata a rivivere le emozioni di quelle che un tempo era la Golden Age dei videogiochi e l'era degli arcade, l'arcade lifestyle. Abbiamo qui con noi Marco Marabelli, che ci ha deliziato con le sue importanti testimonianze, e io penso, Emiliano, che a questo punto chiunque dei nostri ascoltatori ha capito che valeva la pena esserci, no, in quel periodo.
Assolutamente sì, cioè era un periodo glorioso e anche molto interessante, anche molto stimolante per quello che abbiamo detto, perché diciamo che questo tipo di attività non solo aveva un fine aggregativo sociale, come abbiamo detto, che era un punto di ritrovo di ragazzi eccetera eccetera che si ritrovavano intorno a una passione comune, però appunto si viveva con una competizione anche sana, no? Perché poi abbiamo visto che c'è una competitività che forse a volte sfocia anche in qualcosa di insano, come nel caso di alcune figure, però invece rimane.
Ma forse lì è una montatura, sì, anche sì, perché no, no. È un film, lo devi rendere un po' più.
Sì, assolutamente sì, però c'è anche vero, è anche vero che questo tipo di competitività, quando assurge a business, viene un po' deviata. Però è anche bello vedere, come abbiamo citato, figure come quella di Enrico Zanetti, che ha vissuto questa sua passione nel mio modo più limpido e più appunto agonisticamente sano, l'atteggiamento sportivo col quale si è fatto partecipe di questa vicenda. A tal proposito io volevo fare una piccola citazione di un'iniziativa che Marco Marabelli sta portando avanti per adesso in modo sperimentale. Cioè, Marco Marabelli adesso ha creato una piccola, per adesso diciamo seminale, comunità su Facebook.
La pagina si chiama One Coin
Please. Sono raccolti giocatori più o meno smaliziati, più o meno esperti, che stanno portando avanti un'iniziativa di torneo su giochi della Golden Age con strumenti di emulazione però certificati per evitare trucchi e inganni vari, cioè con un sorta di regolamento eccetera eccetera. Questo diciamo è un piccolo esperimento che, se ha successo, in futuro verrà esteso a un pubblico più vasto e chissà che un giorno possa riportare in auge quel famoso movimento di videoatletica che era funzionante e assolutamente vivo e vegeto in quegli anni 80 e che veniva pubblicizzato sulle pagine della citata rivista videogiochi della Jackson. Chissà se Marco riuscirà a portare avanti questo progetto di rinascita della videoatletica tramite questo piccolo seme che ha piantato nella comunità di Facebook.
Ce la farà Marco, ce la farà? Chi
dice? Speriamo proprio, ma ci sono dei giocatori che stanno giocando sul torneo che ho, diciamo, indetto io. Questi sono giocatori, dunque ti faccio un nome, il Paolo Colman.
Oh, grande Paolo!
È già detentore di un record mondiale, è quello di Baby Pac-Man, no, Pac-N-Pal. Quindi stiamo parlando di giocatori che giocano forte, addirittura in due riescono a maratonare Nibbler addirittura, piuttosto che Bombjack, piuttosto che altri giochi. Io ho imposto, diciamo, dei paletti, più che altro perché è un torneo così alla buona. Però una persona può anche giocare quanto vuole, nel senso, se uno mi fa 2 miliardi a Nibbler deve giocarci 4 giorni, e dico: porca miseria, hai giocato 4 giorni, c'hai 50 anni, o muori subito oppure sei un dio. Per quanto riguarda l'associazione videoatletica fondata all'epoca di Videogiochi Jackson, dal buon Maurizio Miccoli Piur, per gli amici, per diverse questioni, lui aveva abbandonato il tutto. Comunque l'AIVA, si chiamava così, Associazione Italiana Videoatleti, ha perdurato un po' anche fino agli inizi degli anni 90 ed era pubblicizzata anche sulla rivista CPVG, di cui Miccoli era il redattore. E comunque i nomi che figuravano all'epoca nella scoreboard, alcuni di quei nomi ci sono ancora adesso e alcuni di quelli stanno giocando proprio nel torneo che ho detto io. Quindi
sì, comunque Miccoli è sempre stato un alfiere dell'AIVA, è sempre stato,
e ormai io lo conosco abbastanza bene. Maurizio, ci sentiamo, non dico spesso, però abbastanza, e gli ho parlato di questa mia, non dico volontà, è un'idea più che altro, di ritornare a quello che era l'AIVA come era prima, quindi certificare eccetera eccetera, e ricominciare a riportare in auge quello che è il videogioco degli italiani, quindi non solo su board originali, su ROM originali, ma anche sulle varie versioni che sono arrivate qua in Italia oppure che sono state rimaneggiate qua in Italia.
I bootleg, là ne siamo a
casa. I famosi Condor della Sidan piuttosto che il Phoenix dei Century, per esempio.
Bellissimo, bellissimo, esattamente.
Crazy Kong piuttosto che Donkey Kong.
Il Crazy Kong non era italiano, comunque sì, anche il Crazy Kong. A me sinceramente piaceva di più Crazy Kong.
Però tu che sei un esperto di laser game, quanti sì. di noi sono cresciuti sul Dragon Slayer della Sidam, che c'aveva le mosse col timing differente a quello della Cinematronics, e adesso con le versioni che troviamo da tutte le parti su PlayStation e roba varia non ci troviamo più?
Sì, la versione Sidam, che era quella fatta qua in Italia, era una versione innanzitutto accorciata, nel senso che ti dava solo pochi schermi, dopodiché arrivavi subito, se eri capace, alla fine. E poi c'era questo piccolo bug, che secondo noi è stato prettamente voluto dai programmatori, che impediva proprio al giocatore di fare certe mosse e cominciava a darti questi bug e il giocatore moriva. Quindi, però all'epoca ci poteva stare, nel senso che
500 lire a partita,
più gettoni mettevi,
mamma mia,
più si guadagnava, chiaramente più i gestori e ci guadagnavano.
Marco, io ti ringrazio perché hai partecipato stasera qui con noi, la tua testimonianza è veramente importante perché arriva direttamente da quegli anni ed è genuinissima proprio. Noi siamo molto contenti, è vero Emiliano, di avere
sì,
qui
anche
Marco,
perché è bello che la tua testimonianza viene da quei tempi, però si sente che è ancora attuale. È questo, c'è gente che parla di quei tempi con nostalgia, tu ne parli come se
tu
fosse,
le vivi ancora,
cioè, con quotidianità, è bello.
Sì, guarda, se dovessi parlare con mia moglie e mia figlia mi darebbero del matto per queste cose qua, però
infatti per quello ci siamo noi, ti facciamo da confessionale, dai.
Ma poi è proprio per quello che ci sono le mogli e le figlie, le mogli e le figlie esistono per quello, infatti. Dai, salutiamo gli ascoltatori.
E gli ascoltatori gli diamo appuntamento a quando, Simo? Noi al mese prossimo, però con la trasmissione di Nerda lunedì prossimo, sempre su Aton Radio.
Alle 9:30, mi raccomando, puntuali, Se no vi stacchiamo il giochino, vi stacchiamo la spina da giochino.
Grazie Marco, ciao,
ciao
a tutti.
Ciao,
buonanotte.
Ciao, grazie
ciao
a voi,
Marco.
Ciao.
Aton Radio, la tua radioattività musicale. Atom Radio ha presentato
una trasmissione di Nerda.